Gary Gensler si scaglia su tutto il mondo cripto e salva solo Bitcoin. A parlare è il direttore di SEC, che sarebbe poi la Consob americana, trovando delle incredibili sponde tra i massimalisti, ovvero gli appassionati di Bitcoin più radicali. Ma siamo sicuri di averci pensato a fondo? Siamo sicuri che prendere le parti di un regolatore ormai sciolto da qualunque tipo di vincolo della legge sia la cosa più giusta da fare solo per vincere delle discussioni su Twitter? Se non avete capito che cos'è successo e se siete preoccupati, benvenuti all'undicesima puntata del podcast di Criptovaluta.it. Voi nel frattempo mettetevi al riparo perché, come sentite dalla musica, stanno arrivando i cattivi.
Questo è il podcast di Criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e cripto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua.
Ah, finalmente qualcuno di quelli che contano che ci ricorda l'unica cosa importante. E cioè che da un lato c'è Bitcoin e dall'altro gli shitcoin, cose da non mescolare neanche per scherzo. E pur di portare a casa questo importantissimo risultato, siamo disposti ad accettare qualunque tipo di bullismo, di angheria. Qualunque tipo di azione libera dai vincoli della legge, alle quali anche le istituzioni dovrebbero conformarsi. L'importante è che passi il messaggio Bitcoin da una parte e il resto dall'altra, che non riusciremmo a far passare se non per tramite di quel capoccione di Gary Gensler. E muoia Sansone con tutti i filistei, basta che ci liberiamo degli shitcoin. Costi quel che costi, trionfi la giustizia.
Stop, secondo me non ci abbiamo pensato granchessimo a dire un sacco di fregnacce.
Ah, che cosa è successo? Se dovesse arrivare un alieno sulla Terra e gli dovessimo passare certi tweet di persone molto influenti nel settore cripto e Bitcoin, probabilmente lascerebbe il pianeta a gambe levate. Un'intervista a Gary Gensler, capo di SEC, che sarebbe la Consob americana, che è stata pubblicata sul New York Magazine, ha riacceso una vecchissima diatriba. Quella tra sostenitori di Bitcoin e shitcoiner, come li chiamano loro. Il tema principale è sempre lo stesso, non bisognerebbe mescolare Bitcoin con il resto, e su questo siamo tutti d'accordo. La distinzione però ha assunto altre proporzioni quando a farla è stato Gary Gensler, che ha un certo potere negli Stati Uniti. Che cosa ha detto Gary Gensler? Ha detto che Bitcoin è una commodity, una materia prima, che tutto il resto in realtà ha le caratteristiche di una security, di un titolo finanziario. Ma per capire cosa sta dicendo Gary Gensler dobbiamo fare un passo indietro e guardare a come è gestita la cosa negli Stati Uniti. SEC, cioè una sorta di Consob americana, ha in realtà giurisdizione soltanto sui contratti di investimento o sulle security, mentre per tutto il resto, e nello specifico anche per i contratti derivati e per le materie prime, ad occuparsi della questione negli Stati Uniti è CFTC. Quindi il primo punto che dobbiamo portare a casa è questo: Gary Gensler ha tutto l'interesse del mondo a dichiarare qualunque cosa come security, per un motivo molto semplice: se qualcosa è security rientra all'interno del suo circolo di potere, nel caso in cui non lo sia invece ad occuparsi della questione sono altre agenzie governative. Quindi c'è già questa lotta. Una lotta che in realtà dura da molto tempo, non è nata con l'intervista al New York Magazine. Qualche tempo fa, ad esempio, Gary Gensler davanti al congresso disse: amici, fuori soldi, perché sulle spalle di SEC si è aggiunto questo nuovo mondo, quello delle cripto. E guardate la questione da un altro angolo: dato che non esiste ancora una regolamentazione complessiva del comparto cripto e Bitcoin negli Stati Uniti, è anche ovvio che le agenzie si azzuffino per mettere la loro bandiera. E la situazione è complicata anche perché non conosciamo come funziona quel sistema. Partiamo da un assunto. Da quasi sempre si utilizza un test che si chiama Howey Test, che è venuto fuori in una curiosa causa davanti alla Corte Suprema, che riguardava dei terreni con degli aranci piantati, poi offerti a noleggio. Una storia sicuramente complicata e al tempo stesso una storia che abbiamo qualche problema a collegare con il mondo cripto e Bitcoin. sta di fatto che questo test viene tutt'oggi utilizzato come test per definire qualcosa, una security o meno. Ma di che cosa parla questo test? Secondo la WeTest, un contratto di investimento è un investimento di denaro in un'impresa comune con l'aspettativa di profitto che derivi dallo sforzo di altri. Una definizione molto cervellotica, che però possiamo scomporre tradizionalmente in quattro parti. Un investimento di denaro in un'impresa comune con l'aspettativa di profitto che derivi dallo sforzo di altri. In realtà poi si sono riempite intere biblioteche su questi quattro concetti, che come tutte le cose giuridiche non sono poi così semplici. Io vi rimando ai link che trovate in descrizione della puntata se volete approfondire di più. Per il momento vi basti sapere che in questa definizione non si riesce a far rientrare ad esempio l'oro, l'argento, il cacao, anche quando i contratti che si utilizzano sono pienamente speculativi. E da qui la grande macro differenza tra materie prime e security, almeno negli Stati Uniti. E qui vi sento già dal fondo della stanza che mi dite: Gianluca, ma ci sono tante criptovalute che rispecchiano pienamente questa descrizione. E forse Gary Gensler è in buona fede. Dopotutto Gary ci dice che è così interessato a questo mondo solo perché vuole proteggere gli investitori. Ma c'è qualche elemento che mi fa dubitare personalmente della buona fede di Gary Gensler, o meglio, che mi fa dubitare del fatto che tutto quello che stia avvenendo non sia soltanto una lotta di potere con le altre agenzie. Gary Gensler infatti recentemente ha attaccato anche Paxum, che è una società regolarmente registrata a New York, dotata di tutte le licenze, e che su licenza di Binance emetteva BUSD, cioè uno stablecoin ancorato al dollaro. Si trattava, anzi si tratta, anche se sta lentamente morendo proprio a causa dell'azione di SEC, di uno stablecoin che aveva in banca un dollaro per ogni token emesso. Era quello con gli standard di sicurezza più elevati al mondo. E in uno dei suoi tipici atti, che io ritengo di bullismo, Gary Gensler ha deciso di dire stop. Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando, non farlo adesso. Possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. Ha detto stop, e questo almeno ad avviso di chi vi sta parlando, Gianluca Grossi di CryptoValuta.it, è un altro dei segni inequivocabili della cattiva fede di Gary Gensler, che capirà anche di Bitcoin, ma a nostro avviso ha poco rispetto della separazione tra i diversi poteri dello Stato e sta approfittando un po' del caos e dell'assenza di normative negli Stati Uniti per fare il bullo. Sì, ok Gianluca, ma io amo Bitcoin, detesto gli shitcoin, e che cosa me ne dovrebbe fregare di questo bullismo di Gary Gensler? E qui secondo me il discorso si fa più complicato e più interessante, ed è qui che ritengo che anche tanti amici si stiano fondamentalmente sbagliando, talvolta, sempre a mio avviso, questa è una mia opinione, mal consigliati da tanti personaggi in vista della comunità Bitcoin, personaggi che però anche loro, da esseri umani quali sono e non delle divinità, hanno degli interessi affinché si verifichi un certo evento o non si verifichi. Questo è il podcast di CryptoValuta.it, siamo nati di dicendo che non avremmo avuto peli sulla lingua e quindi non abbiamo alcun timore a fare nome e cognome. Il primo è Michael Saylor. Michael Saylor, idolo almeno di una certa parte della community che ruota intorno a Bitcoin, ha detto in soldoni che la presa di posizione di Gary Gensler dimostra che Bitcoin è l'unica alternativa percorribile per una valuta di livello globale. E io che vi sto parlando sono rimasto molto perplesso, perché Bitcoin dopo tutto era nato per fregarsene di quello che dicevano i regolatori. E io credo che sia ancora il caso, quindi citare l'opinione di SEC per definire Bitcoin più o meno adatto a diventare valuta globale mi sembra personalmente una fesseria. Oppure un parere sicuramente legittimo, ma anche con qualche interesse dietro. Michael Saylor ha legato anche i suoi destini finanziari a Bitcoin e quelli della sua azienda MicroStrategy. Badate, non è un'accusa di essere dei venduti. Ah, Gianluca ha detto che Michael Saylor divinità, allora no. No, non è così. Il punto è che è perfettamente ok che ci siano delle opinioni diverse dentro la community, anzi, queste sono segno di una certa vivacità di ciò che ruota intorno a Bitcoin. Però non ritengo che chi stia sposando un po' acriticamente la posizione di Michael Saylor abbia pensato fino in fondo alle conseguenze di una SEC che decide che cosa può essere moneta e che cosa no. Cioè, siamo davvero nati come Bitcoin e Bitcoiner per aspettare l'ok di Gary Gensler? Io vi inviterei a riflettere qualche minuto. Il secondo aspetto che secondo me sta contribuendo a rendere la discussione assolutamente fuori asse è che i Bitcoiner nutrono del risentimento, talvolta giustificato, verso tanti progetti che in passato si erano spacciati come alternative a Bitcoin, ma in realtà non lo sono. Allora, ritengo che sia più che comprensibile, vorrei rimarcare la differenza genetica tra Bitcoin e probabilmente quasi tutto il resto del mondo cripto. Ma siamo sicuri di voler affermare questa differenza con il ricorso al monopolista della forza? Siamo sicuri di volerci liberare dei concorrenti di Bitcoin a colpi di multe, ban, di "ti prego Gary Gensler, dimmi che Bitcoin è diverso"? Io personalmente credo di no, e credo che per sostenere una certa narrativa di moneta anche non violenta, che non ha bisogno di imporsi con la forza, dovremmo cercare di rigettare il comportamento di SEC con tutte le nostre forze. Anche nel caso in cui fossimo dei più radicali appassionati di Bitcoin, di quelli che ritengono che tutto il resto sia una truffa, perché stiamo dando da mangiare al coccodrillo sperando che ci mangi per ultimo. E voi direte: ah no, ma Gary Gensler ci ha garantito che Bitcoin è una materia prima, quindi è al di fuori del campo di azione di SEC. Ma amici, qualche tempo aveva anche detto che Ethereum probabilmente non era una security, e in passato i suoi predecessori invece avevano un'opinione molto netta in tal senso. Quindi non so fino a che punto dovremmo affidare la nostra tranquillità ai capricci di un'agenzia governativa, perché le conseguenze di dichiarare qualcosa security o del tentativo di dichiarare qualcosa security ormai le conosciamo. Ripple, per quanto può essere antipatica anche per certi attacchi diretti a Bitcoin, sta partecipando ad una causa legale che potrebbe costare miliardi e che probabilmente non è il modo giusto per sbarazzarsi di eventuali concorrenti di Bitcoin. Questo ovviamente a patto di pensare che Bitcoin sia effettivamente superiore e che non abbia bisogno della spintarella o della manganellata virtuale di milioni e milioni di multa. Ricordiamoci anche che qualche settimana fa Kraken, in piena buona fede, è stata costretta a rimuovere i suoi servizi di staking e a pagare 30 milioni. No, pagare una multa non vuol dire dichiararsi colpevoli, vuol dire voler evitare delle cause lunghissime contro SEC, che è invece ha una tasca quasi infinita per portare avanti i procedimenti. Ricordiamoci di questa domanda: siamo sicuri di voler vivere in un mondo dove l'autorità statale, dove un'agenzia federale possa fare il bello e il cattivo tempo? Siamo sicuri che sia necessaria la repressione per chi non ci piace? A me non sembra un atteggiamento poi così da Bitcoiner. Non che esista una sola anima dentro a Bitcoin, però una parte dell'ascendente che Bitcoin esercita sulle persone è proprio questo senso di moneta non violenta che non ha bisogno neanche dello Stato per affermarsi. E quindi perché dovremmo fare ricorso a Gary Gensler? Se siete poi di quelli che si avventurano nei meandri professionali dei social, principalmente su LinkedIn, avrete letto tantissimi tuonare: ma allora la protezione degli investitori? Amici, la protezione degli investitori non presuppone la libertà assoluta e totale di un'agenzia governativa, che la storia ci insegna potrebbe comportarsi in pieno disaccordo con qualunque tutela degli investitori. Vi faccio un esempio: SEC è intervenuta all'interno dell'accordo tra Voyager e Binance, un accordo che avrebbe contribuito a ristorare proprio quei clienti di Voyager che hanno perso un pacco di soldi. Se non la chiamate protezione, non so come la dovreste chiamare. Quindi, un attimo, prima di affidare i destini del mondo, per quanto sia il mondo cripto e Bitcoin, un mondo del quale in molti farebbero volentieri a meno, fermiamoci a riflettere per quanto possiamo avere in odio certi progetti. Non abbiamo bisogno dell'intervento di un'agenzia federale sciolta da qualunque vincolo della legge per vincere la nostra battaglia. Anzi, la nostra è anche un po' una battaglia verso le persone che con la loro volontà possono cambiare i destini del mondo senza consultare le persone coinvolte. Vi farei tornare un'altra volta sulla multa Kraken. Nessuno si era lamentato dei servizi di Kraken, nessuno era stato truffato, nessuno aveva perso del denaro, e allora a tutela di chi si è intervenuto? Nella speranza, nel messaggio ecumenico che vi vuole tutti d'amore e d'accordo anche quando vi piacciono cose diverse, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà la 12ª, sempre Gary Gensler permettendo. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it, non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e cripto, puoi trovarci all'indirizzo www.criptovaluta.it su Twitter e su Telegram.